Ecco carissimi, siamo qui in questa seconda domenica d'Avvento e abbiamo un Vangelo, questa volta il maestro dell'Avvento è San Giovanni Battista, il Vangelo è sempre secondo Matteo e ci dice così questo Vangelo. In quei giorni venne Giovanni Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, diceva loro: io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco carissimi, allora vorrei proprio sviluppare questo tema bellissimo, questo tema del battesimo nello Spirito Santo e fuoco. Il battesimo nello Spirito Santo ne sentiamo molto parlare nei carismatici, ma non è un'invenzione dei carismatici, eh? È nel Vangelo. Anche Gesù ha detto a Nicodemo: se non vi fate battezzare in Spirito Santo e fuoco, non entrate nel regno di Dio. Se, questa è la nuova nascita, quando parlò a Nicodemo. È noto che abbiamo bisogno di questo battesimo nello Spirito Santo, perché uno dei frutti dello Spirito Santo è la gioia. Ce ne sono 9: pace, gioia, amore, benevolenza, dominio di sé, temperanza, magnanimità. Ma vedo proprio che c'è una carenza, grande carenza di gioia, anche perché viviamo tempi difficili, ma penso che sulla terra i tempi difficili ci siano sempre stati. Ma io lo noto soprattutto quando qualcuno mi chiama al telefono e vorrei proprio aiutare la gente a cambiare atteggiamento. Si mettono a raccontare tutte le robe tristi di anni addietro, e questo figlio è stato operato di questo e quell'altro di quello, e quindi e scendono nei particolari, e quindi si passa il tempo a contemplare le cause della tristezza, e poi si rattristano anche quelli che ascoltano, perché uno che ascolta, cosa vuoi che possa fare su una cosa che è successa anni fa? E quindi poi ci si saluta senza aver, come dire, avuto uno sguardo un po' più elevato. Allora, come vi dicevo già per l'esame di coscienza, no? Vi dicevo: fate l'esame di coscienza in positivo, non andate a letto prima di aver trovato almeno 3 elementi positivi che vi sono successi durante la giornata. Allora, quando vi viene da parlare, invece di dilungarvi su tutte queste cose brutte che vi sono capitate, che vi rattristano chi ascolta e non se ne cava niente, perché non si riesce mica a trovare la via d'uscita di cose che sono successe anni fa, cercate le cose belle, anche piccole, e dite le cose belle che avete vissuto durante la giornata, che così state in un clima di gioia anche voi e rallegrate chi vi ascolta. La gioia cambia l'atmosfera psicologica, la lode cambia l'atmosfera spirituale, anche quando abbiamo motivi di, come dire, perché motivi di tristezza ce ne sono, ma non serve a niente contemplarli e raccontarli e ritornarci su tutti i momenti, non serve proprio a niente. Non serve a noi e non serve a chi ascolta. Quindi per questo abbiamo, questo potrebbe essere un segno che siamo proprio carenti di Spirito Santo, che abbiamo proprio bisogno di ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Allora, la prima indicazione che vi do è questa: il battesimo nello Spirito Santo non è indispensabile alla salvezza, ci si salva, ci va in paradiso col battesimo, il sacramento, il battesimo di acqua, diciamo così, no? Ma che differenza c'è tra il battesimo di acqua e il battesimo di Spirito Santo? Il battesimo di acqua è quando riceviamo il battesimo, sacramento, lo Spirito viene in noi come una sorgente che zampilla dentro di noi, mentre lo Spirito Santo, il battesimo di Spirito Santo, viene su di noi, ci riveste di potenza dall'alto, e il Battista precisa addirittura: Spirito Santo è fuoco. Fuoco è segno di purificazione, è segno di forza, è segno di della presenza di Dio, quindi questa immersione, questo battesimo significa immersione, in greco battismo significa immersione, questa immersione ci riveste di potenza, e infatti ce l'abbiamo nella scrittura, vi cito anche parecchi passi nella scrittura. Il battesimo nello Spirito Santo ce l'abbiamo soprattutto in Atti 2. Dopo l'ascensione, il Signore è salito in cielo, ha detto di aspettare per 10 giorni nel cenacolo, e lui allora avrebbe dato a tutti il dono dello Spirito Santo. Quindi se vi fate la domanda legittima, ma chi è che ci dà il battesimo nello Spirito Santo? È Gesù, è il Signore ha mandato lo Spirito Santo. Il Signore ha detto: è meglio per voi che me ne vada, perché se no me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo. Addirittura meglio. Perché meglio? Perché finché Gesù era sulla terra, bisognava andare dove c'era Lui. Era, come dire, lo Spirito era in lui, non era effuso sul mondo, bisognava seguire i suoi spostamenti, mentre quando è salito in cielo, quando il Signore sulla croce è spirato, spirare per il Signore non vuol dire solo tirare l'ultimo respiro, vuol dire spirare, cioè e fondere lo Spirito Santo su tutto il mondo. Lo Spirito è come dire uscito dall'umanità di Gesù e si è effuso su tutti, cioè si è effuso su tutti, bisogna precisarlo, perché si fonda su tutti ci vuole una condizione. Per ricevere lo Spirito Santo bisogna volerlo e bisogna chiederlo. Chi non lo vuole, non lo chiede, anche se adesso è libero, non è più racchiuso nell'umanità di Gesù, se uno non lo chiede, non lo vuole, non lo riceve. Però c'è la differenza tra adesso, il regime del Nuovo Testamento, rispetto a quello dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento c'era lo Spirito Santo? Domanda. C'era, ma era mandato su qualche profeta per una particolare missione, poi veniva ritirato, quindi non era effuso su tutti, perché comunque lo Spirito Santo è lo Spirito del Padre, quindi ci rivela le cose del Padre, ed è lo Spirito di Gesù. Ognuno di noi siamo fatti di spirito, anima e corpo, ma il nostro spirito è una facoltà umana, mentre in Gesù il suo spirito, che era fatto anche lui di spirito, anima e corpo quando si è incarnato, il suo spirito era lo Spirito Santo, e quindi ci rivela i misteri del Padre e del Figlio, e si parla di questa potenza nel libro degli Atti, quando si dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi il battesimo nello Spirito Santo è una immersione in questo Spirito Santo, che è l'elemento dove Gesù, che è il ministro, è colui che battezza, e il credente è il candidato, è quello che viene battezzato. Quindi anche se la salvezza non è legata al battesimo nello Spirito Santo, salvare ci si salva lo stesso col sacramento del battesimo, con i vari sacramenti, che è il cresima, perché il battesimo nello Spirito Santo non è un sacramento, diciamo così, ma è una forza travolgente che ci fa gustare la presenza di Dio, ci fa fare l'esperienza, ci fa assistere a quello che hanno assistito le prime comunità cristiane: segni, prodigi e miracoli. Si vive della forza di Dio, della forza dello Spirito Santo, ed è un'esperienza indispensabile per l'efficacia della testimonianza cristiana nel mondo, ma è anche la porta che ci permette di accedere ai carismi dello Spirito Santo. Quindi i carismi sono il dono della fede, della guarigione, della profezia, il dono delle lingue. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è una pienezza di vita che ci fa sperimentare Dio in noi, non fuori di noi. Ci fa vedere segni, prodigi e miracoli anche a noi. Ci fa comprendere Dio dall'interno. Ci ne dà una comprensione profonda, spirituale. E quindi non dobbiamo, come dire, ridurci a pensare che al fatto che il battesimo dello Spirito Santo non sia indispensabile alla salvezza dell'anima per non volerlo. Dobbiamo desiderarlo, perché se no saremo privati di questo speciale dono che Dio vuole dare a tutti i suoi figli. Allora, per chi è questa esperienza, vi chiederete? A chi è riservata? Il battesimo nello Spirito Santo è per tutti, sì o no? Ebbene sì, questo dono di Dio è a disposizione di tutti quelli che lo desiderano. Perché dice nel profeta Gioele: e dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Ah, siamo tutti fatti di carne. Ogni carne. No, una carne particolare. Quindi prima bisogna desiderarlo, poi bisogna togliersi dalla mente delle idee errate, delle idee sbagliate, no? Alcuni pensano che lo Spirito Santo fu dato alla Pentecoste, alla Chiesa, una volta per tutte, ma che oggi l'esperienza non sia ripetibile. Invece, quando Pietro predicò alle migliaia di giudei accorsi nel luogo dove 120 erano stati riuniti, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Quindi, quanti cristiani si trovano oggi in queste condizioni? Perché i discepoli che erano a Gerusalemme, c'è un fatto negli Atti degli Apostoli in cui chiedono: ma avete ricevuto lo Spirito Santo? Ma non sappiamo neanche che esista lo Spirito Santo. E la maggior parte adesso è così, non sa neanche. Quanti cristiani si trovano oggi in queste condizioni? Non sanno neanche che esista lo Spirito Santo. E bisogna rivelarlo. Bisogna rivelarlo, perché per desiderare una cosa prima uno deve sapere che esiste, perché se non esiste, se nessuno gliene parla mai, come si fa a desiderare? Come, c'è un po' questa concezione errata adesso anche del battesimo. Lo riceverà quando sarà adulto, ma come farà a desiderare una cosa di cui nessuno gli ha mai parlato? Come fa un adulto, se nessuno gli ha mai parlato del battesimo, a dire quando è adulto voglio ricevere il battesimo, non sa neanche che esiste? Bisogna evangelizzare, bisogna preparare le menti, quindi lo Spirito Santo è importantissimo, perché ci dà la forza di testimoniare il Signore e ci dà anche tutti questi doni, carismi, per cui guarigioni, miracoli, profezie, canto in lingue, sono tutti doni che il Signore vuol dare a tutti i suoi figli. Ma per questo bisogna primo sapere che esistono e secondo desiderarli e chiederli. Perché lo Spirito Santo viene dato a tutti i figli di Dio, purché uno lo desideri. E la seconda domanda che possiamo farci è questa: come furono preparati i discepoli per la discesa dello Spirito Santo? Perché così ci prepareremo anche noi. Il giorno della Pentecoste, Pietro, per spiegare ciò che era avvenuto nella camera alta, si riferì alla profezia di Gioele, e fonderò lo Spirito su ogni carne. E 120 persone che erano lì avevano ricevuto anche degli ammaestramenti su quella gloriosa presenza. Prima avevano fatto un ritiro, la prima novena allo Spirito Santo, per prepararsi a ricevere lo Spirito Santo. Anche nell'Antico Testamento vi sono profezie del battesimo nello Spirito Santo. Isaia aveva detto: io spanderò delle acque sul suolo assetato e dei ruscelli sulla terra arida. Spanderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sui tuoi rampolli. E quindi queste profezie erano quelle a cui Gesù si riferisce quando parlò della promessa del Padre. Il Padre ha promesso che manderà lo Spirito e ognuno lo riceverà. Sapete quante promesse ci sono nella Bibbia? Quante promesse il Signore ci ha fatto? 33.000 promesse di ogni tipo. Se prendete i Salmi, lo guarirò da tutte le sue malattie, gli perdonerò tutte le sue colpe, lo guarirò da tutte le sue malattie. Ce ne sono tante riguardanti la guarigione. Qualunque cosa mi chiederete, Gesù, tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo concederà. Tantissime promesse ci sono. E i Vangeli ci narrano come Dio preparò il suo popolo per la venuta dello Spirito Santo, e la figura più importante e più imponente è proprio quella di Giovanni Battista, che abbiamo oggi nel Vangelo. Già alla sua nascita il Padre ebbe la rivelazione che il fanciullo sarebbe stato l'adempimento delle profezie di Isaia, di Malachia, eccetera. Dopo, le folle venute da vicino e da lontano si raccolsero nel deserto per ascoltare la sua predicazione, e molti, convinti dei loro peccati, fecero pubblica confessione di conversione per servire il Signore, sottomettendosi a un'immersione nel fiume. Ecco, allora erano tempi diversi, allora non esisteva ancora il sacramento della confessione privata, eccetera. E il battesimo veniva dato a persone adulte e era per immersione. Poi la Chiesa ha pensato bene di darlo ai bambini appena nati, perché il battesimo di acqua toglie il peccato originale, quindi se un bambino appena nato poi moriva, non aveva più il peccato originale, si era già stato battezzato. È molto importante battezzare i bambini piccoli. E il battesimo di Giovanni Battista che abbiamo oggi nella Vangelo è questo: io vi battezzo con acqua per il pentimento dei vostri peccati, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono degno di portargli i calzari, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi Gesù rivelò ai suoi discepoli la venuta dello Spirito Santo. E come lo Spirito Santo avrebbe proprio preso il posto di Gesù. Era quindi indispensabile che Gesù ascendesse al Padre, perché così avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Perché adesso chi c'è sulla terra? Il Padre sul trono, il Figlio alla destra del Padre, plenipotenziario. Sulla terra c'è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è in noi, è spirito, non è circoscritto. Gesù camminava con i suoi discepoli accanto, ma lo Spirito è in noi. E il Signore stesso, poco prima di ascendere al cielo, fece della profezia del Battista il suo messaggio da Dio ai discepoli e disse loro di attendere la promessa del Padre, perché disse: Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quindi immaginiamo il gruppo di coloro che seguirono il Signore sul Monte degli Ulivi, 40 giorni dopo la sua risurrezione. Camminavano assieme, egli aveva dato loro le sue ultime istruzioni e ora essi lo contemplavano. Ma vennero le nuvole, venne una nuvola che lo nascose agli loro occhi ed essi non lo videro più. E lui stesso aveva detto: attendete il compimento della promessa del Padre. E obbedirono, ritornarono a Gerusalemme, salirono nella camera alta e tutti costoro perseverarono di pari consentimento nella preghiera. E quindi durante quella novena, prima novena pentecostale, si prepararono proprio perché questa promessa potesse compiersi, e la promessa non venne meno. Le profezie ispirate allo Spirito Santo nell'Antico Testamento si adempirono il giorno della Pentecoste. Circa 120 credenti che attendevano furono ripieni dello Spirito Santo. Fu un giorno memorabile negli annali della Chiesa. C'era anche Maria ricevette anche lei l'effusione dello Spirito Santo, benché lei fosse già la piena di grazia, la investita dalla sua ombra quando concepì Gesù, ma la fiammella scese anche su di lei, c'è proprio scritto, gli apostoli riuniti con Maria. E quindi ecco che ricevettero la promessa. E come si adempì questa promessa? Presto al mattino la promessa si adempì. Ed era necessario che questo fatto fosse accompagnato da segni divini che provassero la verità, cioè che provassero che procedeva da Dio e non dall'uomo. La scena è descritta in Atti 2, c'è un terremoto, c'è un vento impetuoso, bagliori di fuoco, lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e parlarono delle lingue straniere che essi stessi non conoscevano, ma che furono comprese chiaramente dai visitatori che accorsero. E tutto questo era già stato predetto dal profeta Isaia. E queste manifestazioni furono vedute, la folla sentì il rombo di vento, vide le fiammelle e dicono: ma cosa sta succedendo? E andarono e si recarono sul posto. E allora Pietro disse: Gesù, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Quindi Il Nuovo Testamento dice che il battesimo nello Spirito Santo è un'esperienza personale in cui è cosciente sia chi la riceve sia chi è presente alla sua manifestazione. E cosa hanno fatto dopo aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo? Attesero 10 giorni, un'esperienza sconosciuta, ma nel giorno della Pentecoste seppero che lo Spirito di Dio era venuto su di loro con la sua potenza. Questo dimostra che questa esperienza è talmente ben definita per chi l'ha fatta, lo sa. Un nostro contemporaneo che ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, il padre Raniero Cantalamessa, l'ha ricevuto dai pentecostali, diceva che lui era professore alla Cattolica, era addirittura direttore di un dipartimento di quell'università, insegnava cristologia, era cappuccino, frate, insegnava cristologia e non aveva mai incontrato Cristo, l'ha detto lui. Quando è stato in una riunione di 40.000 pentecostali, l'hanno battezzato in Spirito Santo, lo si chiama anche effusione dello Spirito Santo, è stato rivoltato come un calzino e la prima cosa che ha chiesto è di lasciare la cattedra universitaria, di fare il predicatore itinerante, e lì ha fatto veramente l'esperienza della presenza del Signore. Ecco, lo Spirito Santo ci fa percepire lo Spirito che vive in noi. Non è qualcuno che preghiamo al di fuori di noi, è dentro di noi e noi dobbiamo vivere la nostra vita con Lui, assieme a Lui. E quindi dobbiamo desiderare questo Spirito Santo, desiderare questo battesimo nello Spirito Santo. Dobbiamo pregare che Lui venga su di noi e chiedere a Gesù che ci battezzi nello Spirito Santo, perché è Gesù colui che ci battezza nello Spirito Santo. Come ultima considerazione potremmo vedere qual è lo scopo e quali sono i benefici. Allora, il battesimo nello Spirito Santo ha effetti molto salutari in ogni aspetto della vita del credente, perché Gesù disse: io pregherò il Padre e gli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Quindi lo Spirito Santo viene per dimorare in noi e allora non è un evento passeggero, ma l'inizio di una lunga esperienza, l'inizio di un cammino assieme. Essere pieni di qualcosa significa esserne influenzati da questo qualcosa. Questo vale per i nostri sentimenti, siamo influenzati dai nostri sentimenti, invidia, bontà, qualsiasi sentimento. E tanto più per la pienezza dello Spirito Santo. E quindi dovrebbe nascere in noi una nuova vita spirituale, vita di adorazione. Ecco, l'adorazione dovrebbe essere la cosa più naturale per l'uomo. Ma purtroppo l'uomo vive troppo al di fuori di se stesso. Con il battesimo poi dello Spirito Santo, il credente riceve l'aiuto necessario per pregare e adorare Dio come si conviene. Questo lo dice San Paolo. Prega per noi e con noi con gemiti inenarrabili. A volte non sappiamo come pregare, ci abbandoniamo allo Spirito e pregherà Lui. E pregherà Lui con gemiti a volte inenarrabili. Ecco, quindi chiediamo questo dono dello Spirito Santo, che possiamo fare veramente l'esperienza che Lui viene ad abitare in noi e vuole vivere la sua vita con noi, e allora faremo anche l'esperienza dei carismi dello Spirito Santo. Ma adesso volevo, visto che ci sarà anche l'Immacolata, prima che ci sentiamo, prima di sabato, volevo leggervi come conclusione una preghiera. Il quinto giorno della novena dell'Immacolata, ne ho trovata una che è bellissima. Oh Vergine, bella come la luna, delizia del cielo, nel cui volto guardano i beati e si specchiano gli angeli. Fa che noi, tuoi figli, ti assomigliamo e che le nostre anime ricevano un raggio della tua bellezza che non tramonta con gli anni, ma che rifulge nell'eternità. O Maria, sole del cielo, risveglia la vita dovunque la morte e rischiara gli spiriti dove sono le tenebre. Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, concedi a noi un riflesso del tuo lume e del tuo fervore. Salvaci, o Maria, bella come la luna, fulgida come il sole, forte come un esercito schierato a battaglia, sorretto non dall'odio ma dalla fiamma dell'amore. Ecco, diciamo spesso, vieni Spirito Santo, vieni per Maria. E concludo con la vitamina spirituale. Non vi ho parlato dell'universo, vi do la vitamina spirituale sull'universo. Uno scrittore, Isaac Asimov, ha detto: in ogni epoca gli uomini hanno creduto di capire l'universo, ma in ogni epoca successiva si è capito che si erano sbagliati. Ne segue che l'unica cosa certa che possiamo dire delle conoscenze che abbiamo adesso dell'universo, possiamo dire che sono sbagliate. Ecco carissimi, allora buon cammino di avvento a tutti da Vilma.